Hashtag Autotrasporti.
Hashtag Autotrasporti, rieccoci, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Il sistema logistico, le infrastrutture sono cruciali per la vita di un paese, lo sanno bene pure gli hacker. Non è certo casuale infatti che in questi giorni nel mirino del gruppo filorusso Noname57 siano finiti i siti di porti, aeroporti, aziende pubbliche e private che operano nel trasporto di merci e di persone. Di qui la necessità impellente, l'appello delle associazioni di categoria e degli esperti, che anche le piccole realtà imprenditoriali si attrezzino per contrastare questi attacchi. Nessuno, insomma, può sentirsi immune da rischi del genere, tanto più in un settore come è appunto la catena logistica, nel quale basta rompere un piccolo anello e tutto va in panne. Dopo il via libera della Camera, il decreto mille proroghe è legge. Il testo contiene anche norme che riguardano il comparto dei trasporti e della logistica. Ecco in sintesi le principali. Posticipata al 30 marzo 2026 l'entrata in vigore delle nuove linee guida per i trasporti eccezionali. E poi, per quanto riguarda il Reentry, che è il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, è stato posticipato al 14 aprile 2025 il termine per l'iscrizione da parte di enti o imprese che trasportano rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti. E ancora, esteso il decreto d'imposta per gli investimenti nelle zone logistiche semplificate anche agli investimenti compiuti dal 1 gennaio 2025 al 15 novembre 2025. E ora parliamo di transizione energetica con gli obiettivi posti dall'Unione Europea. Chiaramente decliniamo il ragionamento al mondo dei trasporti, è una questione caldissima. In ballo c'è l'esigenza di rinnovare le flotte dei mezzi pesanti, poi tutto il tema dell'elettrico e dei carburanti alternativi. Su questo ho fatto una chiacchierata con Gianni Murano, che è presidente di UNEM. UNEM è l'associazione che rappresenta le principali imprese che operano in Italia nei settori della raffinazione, della logistica, della distribuzione di prodotti petroliferi e anche nella ricerca e nello sviluppo di nuove soluzioni energetiche. E UNEM ha anche varato un osservatorio sulla transizione nel mondo dei trasporti. Allora sentiamo l'intervista.
L'osservatorio sulla transizione nel mondo dei trasporti è una fotografia di come stanno andando le cose. Come stanno andando le cose allora?
C'è una fotografia che si vuole fare più ampia possibile per dare una maggiore visione d'insieme e quindi allargare anche non solo ad UNEM, che rappresenta i produttori di energie sia diciamo tradizionali sia rinnovabili, ma anche agli utilizzatori, ai clienti, a chi rappresenta il gas, anche al confartigianato, la possibilità di dare la propria prospettiva su quella che è la transizione energetica e sulle sfide che ci attendono nei prossimi anni.
Qual è la direzione che è stata intrapresa?
Beh, la direzione finora è chiaramente una direzione ideologica in cui non è una transizione energetica ma è di fatto una elettrificazione. Nulla contro la parte elettrica, nulla contro l'elettrificazione, ma quello che riteniamo che sia importante è assicurare una neutralità tecnologica in maniera da poter esprimere modi diversi per raggiungere lo stesso obiettivo, che è alla fine la decarbonizzazione. Oggi la strada della elettrificazione appare sicuramente difficile per ovvie ragioni, ma sicuramente ci sono state alternative, come sicuramente i biocarburanti, il biogas, il bio-LNG, che possono assicurare la decarbonizzazione negli anni a seguire e quindi raggiungere quegli obiettivi ambiziosi ma cruciali che l'Europa si è data.
Ecco, quanto inquinano in Europa i mezzi pesanti?
Questo è un altro dato interessante, cioè le emissioni dei mezzi pesanti rappresentano il 4% delle emissioni dell'Europa. Se poi andiamo a vedere a livello globale, considerato che l'Europa emette meno del 10%, parliamo dello 0, anche qui un'osservazione: vogliamo mettere in crisi l'intero sistema per uno 0, di emissioni globali? Forse vale la pena anche qui fare un minimo di pragmatismo, cioè vedere in maniera un po' più articolata qual è, dove vale la pena investire, dove vale la pena effettivamente tirar fuori valore per raggiungere in maniera più concreta gli obiettivi di decarbonizzazione.
Lei in qualche modo, parlando così, sta tirando l'assist ai biocarburanti?
Ma io sto tirando l'assist a tutto ciò che rappresenta la pluralità e la neutralità tecnologica. L'obiettivo è uno. Come raggiungerlo quell'obiettivo lasciamolo decidere da un lato ai consumatori, dall'altro a chi in effetti produce e fa industria ogni giorno. Forse è preferibile cercare di lavorare un po' dal basso verso l'alto piuttosto che imporre normative e regolamenti che poi talvolta vediamo che sono inattuabili.
A proposito però di biocarburanti, l'Europa evidentemente in questa fase deve fare un passo in avanti significativo.
Deve farlo sicuramente, ma si sta dando però già degli strumenti. Anche la regolamentazione europea prevede per quest'anno una revisione sull'utilizzo dei biocarburanti proprio per i mezzi pesanti. Abbiamo quindi uno strumento per farlo, abbiamo delle visioni anche consolidate a livello europeo, ci sono degli studi europei che confermano che la disponibilità di materia prima per i biocarburanti in Europa c'è. Sfruttiamo questa catena di valore per fare dell'Europa il primo continente decarbonizzato, ma non deindustrializzato.
Sintetici?
Sintetici sono il passo successivo, è chiaramente una difficoltà maggiore perché prevede la produzione di idrogeno, possibilmente idrogeno verde, quindi al momento la tecnologia c'è, ma i costi sono inavvicinabili.
E l'elettrico è pura, come aveva detto all'inizio, in qualche modo pura demagogia?
In questa fase sicuramente pensare di elettrificare il trasporto pesante, così come pensare di elettrificare il marine o la parte aviation, è follia. Quindi è ovvio che bisogna stare con i piedi per terra, cercare di capire esattamente qual è il percorso che è più fattibile, al minor costo possibile e che sostenga sia la parte ambientale ovviamente, sia l'economia e alla fine il lavoro e l'industria.
E a proposito di rinnovo delle flotte, un'occhiata al mercato dei rimorchi e dei semirimorchi. Ci sono i dati mensili diffusi da Unrae, dati che si allineano a quelli dei veicoli industriali e dei commerciali, cioè l'hanno iniziato con il segno meno, immatricolazioni giù del 13,7% rispetto al gennaio 2024. E dei fondi a sostegno degli investimenti per il rinnovo delle flotte, e non solo di questo, si parlerà dopo domani pomeriggio al Ministero dei Trasporti, dove sono state convocate le associazioni delle imprese di autotrasporto. Un incontro sollecitato da Unatras, che le rappresenta, dopo i tagli alle risorse a favore del comparto previsti dalla legge di bilancio. Lunedì scorso, per sollecitare l'attenzione del governo sulle difficoltà che affronta il settore, a Roma è andata in scena la protesta di Trasporto Unito, caroselli di tir per le strade della capitale. Infrastrutture. Lunedì scorso abbiamo aggiornato sui valichi alpini tra cantieri e divieti, passaggi problematici per quanto cruciali per la nostra economia. E ad Aosta è stato presentato uno studio curato dall'Università della Valle d'Aosta che ha misurato gli impatti delle chiusure per lavori del tunnel del Monte Bianco. E lo ricordiamo, lo scorso autunno ci furono 15 settimane di stop totale alla circolazione. Questo succederà di nuovo il prossimo autunno e così per molti anni. Ebbene, questa chiusura avrebbe comportato un danno di 12 milioni di euro, così suddivisi: 2,6 milioni per l'industria a causa dei maggiori costi di trasporto, 2,3 milioni per il commercio al dettaglio, la grande distribuzione e la ristorazione dovuti alla riduzione di fatturato causata dal calo degli escursionisti, 6,8 milioni di euro per il settore turistico in seguito al calo delle presenze. E restiamo in ambito infrastrutture. Sulla 4 Milano-Brescia è stato inaugurato il nuovo svincolo di Dalmine. L'opera, realizzata da Autostrade per l'Italia, consente una connessione più agevole tra la tangenziale di Bergamo e la viabilità locale, riducendo così i tempi di percorrenza e decongestionando il traffico nei centri abitanti dell'area. Claudia Maria Terzi, assessore alle infrastrutture e opere pubbliche della Regione Lombardia.
L'obiettivo era quello di rendere efficiente un collegamento fondamentale che vale non solo per il territorio di Dalmine, non solo per la provincia di Bergamo, considerando che sulla tangenziale e sullo svincolo di Dalmine gravitano pressoché la buona parte delle imprese bergamasche e quindi in generale lombarde. Un grande lavoro di mediazione, un grande lavoro anche di sollecitazione degli organi competenti, penso al Ministero, e per questo un ringraziamento al Ministro Salvini che tanto si è speso, devo dire, per riattivare il percorso del casello, e ovviamente anche ad Aspi e a Amplia, che hanno realizzato insomma questo intervento, essendo un intervento ovviamente connesso ad Autostrade. Un'opera importante anche per la tangenziale sud, poiché solo così la tangenziale diventa veramente efficiente. Una connessione che era fondamentale per evitare di passare tante mezz'ore in coda, e che sarà ancora più necessaria se consideriamo che da qua a qualche anno, pochi anni, ci sarà anche la Bergamo-Treviglio, che quindi metterà in connessione la 4 con la Brebemi passando per un'altra autostrada.
L'aggiornamento sui noli marittimi, che come ripetiamo è un indicatore importante per la nostra logistica e non solo, nell'ultima settimana è proseguita la discesa. Tra Shanghai e Genova scendono sotto i 4.000 euro a FEU, acronimo di 40 Foot Equivalent Unit. Analogo calo ha riguardato i noli lungo la rotta tra Shanghai e Rotterdam. Valori sostanzialmente stabili invece tra Europa e Oriente. E noi mettiamo la freccia, accostiamo, diamo strada al GR delle 14. Grazie per l'attenzione da Andrea Ferro, una buona giornata.